Torino e più precisamente al quartiere Aurora, noi vogliamo parlarvi dei poveri e della nuova governance dell'area del Balloon. La riapertura dei giardinetti, dove per anni c'è stata la mongolfiera, è uno dei tasselli della governance di un'area che, con una robusta patina di retorica sull'inclusione, la solidarietà, eccetera, sta cacciando i poveri per portare a termine la trasformazione della zona del mercato degli stracivendoli e dei robivecchi in vetrina per turisti e torinesi a caccia dell'esotico attraente ma innocuo. I poveri invece non sono mai innocui, perché la loro stessa presenza che disturba. La signora africana che dormiva in fondo al ponte Carpanini da anni, da qualche tempo, non c'è più. Forse in ospedale, forse è finita nelle grinfie della psichiatria, forse è stata obbligata a slocciare. Non lo sappiamo. Sappiamo invece che dove lei dormiva ora ci sono due fioriere tristi tristi. Così in quell'angolo nessuno potrà più provare a trovare un riparo per la notte. Proprio di fronte c'è il giardino Pellegrino, dove nel patto di collaborazione tra il governo della città e la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, in merito proprio alla gestione di questo giardino, si parla esplicitamente di inclusione, di accompagnamento delle persone fragili e altre amenità. L'importante è accompagnarle altrove. È collegato con noi Francesco Migliaccio, che da anni studia i processi di riqualificazione escludente ad Aurora e non solo. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, da dove vogliamo cominciare? Dai giardinetti?
Cominciamo dai giardinetti. Noi abbiamo parlato già in passato della Fondazione di Comunità, che è l'ente di governance che da circa 2 anni ormai è presente nel quartiere Borgo d'Ora. Riepilogo brevemente la sua storia, l'abbiamo già fatta, quindi non vorrei da una parte annoiare nessuno, ma neanche dare per scontati certi passaggi. La Fondazione Comunità nasce nel 2019, in parte da abitanti che si erano esposti per difendere, almeno a parole, la presenza degli stracivendoli di canale Molassi. Bene, nasce con un finanziamento di Compagnia di San Paolo da 40.000 euro, appunto nel 2019. La stessa Compagnia di San Paolo prevede per la Fondazione Comunità di affidare la governance del quartiere, ovvero un ente che è capace di raccogliere fondi privati, fondi pubblici, per avviare progetti di coesione sociale, cultura, presenza sul territorio. Altri 40.000 euro riceve la Fondazione, sempre la Compagnia di San Paolo, nel 2020, siamo a 80.000 euro, e poi riceve da Compagnia di San Paolo 7.500 euro uniti ad altri 7.500 raccolti da crowdfunding, ovvero 7.500 euro raccolti fra i cittadini. Questi 15.000 euro in particolare dovrebbero servire ad aprire un giardino che era chiuso, al giardino della mongolfiera, come giustamente hai detto tu. Bene, questo giardino era già uno spazio pubblico recintato e necessaria dunque la mediazione di un ente terzo che si possa occupare di fatto di aprire e chiudere il cancello. In merito a quello che hai detto nella introduzione, sottolineo che si intende chiudere di notte il giardino e dovremmo chiederci perché. Questo è un dibattito credo anche aperto dentro la fondazione. Voglio soltanto aggiungere che la Fondazione di Comunità ha ricevuto anche un finanziamento tra i 30 e i 60 mila euro, non lo sappiamo, da Tonight, progetto di sicurezza urbana, il progetto di cui abbiamo parlato in altre occasioni. Aggiungo come nota che al progetto di Tonight, legato tra l'altro proprio al giardino Pellegrino, quindi il giardino aperto con i finanziamenti di Compagnia di San Paolo e con i finanziamenti da crowdfunding, è anche oggetto del progetto di sicurezza urbana di Tonight. In questo progetto di sicurezza urbana sul giardino Pellegrino collabora anche Strana Idea, cooperativa sociale impegnata nello sgombero nel 2015 di Lungostura Lazio, della Baraccopoli lungo la Stura, in collaborazione con Terra del Fuoco. sono questi sostanzialmente alcuni elementi di contraddizione che giustamente hai sottolineato anche tu nell'introduzione. Da una parte una retorica inclusiva, dall'altra finanziamenti dalla fondazione bancaria più importante della città insieme a CRT, ovvero Compagnia di San Paolo, la collaborazione con enti impiegati in governance dei più deboli in altri luoghi della città, e nel frattempo dal quartiere si pongono forme di architettura ostile come le fioriere che ho fatto accenno, o si rimuovono le panchine affinché le persone non possano sedersi.
Certo, si tratta di tante manovre apparentemente piccole, però fanno un'enorme differenza, perché io su una panchina trovava il modo di passare la notte o di trascorrere qualche ora in compagnia di altri senza dover spendere. Abbiamo visto in altre occasioni che cosa è accaduto con l'operazione Sponde Sicure, soprattutto grazie al ruolo di Alex Bonsignore, lo spione della polizia che rivendica il proprio ruolo e che ha ottenuto nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, in cambio del suo lavoro di poliziotto, di poter invadere con il proprio deor l'intera sponda della Dora, che ovviamente era uno dei luoghi dove la gente si incontrava, si intratteneva, a volte provava a fare piccoli commerci, è arrivato a lanciare olio esausto per impedire alla gente di potersi appoggiare. Ecco, nonostante queste operazioni indubbiamente, come dire, esplicite, però il governo della città preferisce continuare a parlare di inclusione, preferisce continuare a parlare di solidarietà, preferisce, come dire, ammantare tutto questo di una volontà di aiuto, no? Laddove poi, leggendo le stesse parole di questo protocollo tra la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo e chi gestisce il giardino, ecco, no, al di là delle parole che suonano bene, si parla di percorso di progettazione partecipata che coinvolga le persone fragili o senza dimora, e poi parla esplicitamente di avvicinamento alle istituzioni, sostanzialmente di far rientrare queste persone nei progetti che di tanto in tanto il comune mette in campo per allontanarli dagli occhi e tenerli lontani da una morte per freddo che poi fa sempre notizia sopra i giornali. Ma sostanzialmente il punto è via da lì. Poi se li mettono sotto una tenda da qualche parte, come adesso ha annunciato di fare il sindaco Lo Russo, che non vuole più, si è reso conto che la gente non va nei dormitori lontani, periferici, irraggiungibili e con delle regole proprie che non consentono di stare fuori la sera, ecco, allora mette su tendopoli sparse sul territorio per comunque coprire il fatto che il centro cittadino è stato nuovamente, come dire, utilizzato da tantissime persone che hanno perso casa, che non hanno la possibilità di avere un riparo, anche in seguito agli sgomberi come quello di cui parlavi tu, non solo di Lungostura Lazio ma più recentemente di via Germagnano. Sono tantissime le persone rimaste in strada e sono tantissime le persone che, nonostante tutto, hanno deciso di non allontanarsi da Torino, perché Torino rappresenta comunque una possibilità di riciclo, di riuso, di recupero di cose che poi magari in quel ghetto di via Carcano si possono andare a vendere.
Abbiamo detto in diverse occasioni, sembra che vi sia sostanzialmente un potere composto da forze complementari. Da una parte c'è una violenza visibile che porta all'allontanamento, all'esclusione, come per esempio accaduto nel quartiere per la parte più povera del Balloon. E dall'altro c'è una forza che utilizza la retorica dell'accoglienza e dell'inclusione perché di fatto c'è bisogno, secondo me, di una patina così ideologica, benevolente, per legittimare in ogni caso il governo della città. La mia impressione è che questi finanziamenti di Compagnia di San Paolo alla Fondazione di Comunità, il ruolo stesso della Fondazione di Comunità, non abbiano tanto un impatto concreto sulla città, ce l'hanno sul linguaggio. Da un punto di vista così materiale, di strada, sono piuttosto ininfluenti, evanescenti. Esercitano però un potere tremendo da un punto di vista delle parole, nella costruzione di un consenso, nella convinzione che si stia operando secondo il bene. Io sarò pronto a rivedere i miei giudizi quando i membri della Fondazione di Comunità, che si sono esposti di nuovo solo pubblicamente, solo a parole, a favore degli straccivendoli, se accoglieranno nel giardino riaperto il sabato gli esiliati di via Carcano, io sarò pronto a riconoscere i miei giudizi frettolosi. Ovviamente la mia è una provocazione, però è una provocazione feconda, no? Perché chi parteciperà, chi vivrà questo giardino in un quartiere che sta cambiando, in un quartiere dove in molti sono già stati allontanati?
Beh, d'altra parte questo giardino ha una lunga storia in cui da molto tempo, cioè, la parte che non era adibita a mongolfiere è stata chiusa per un tempo lunghissimo e comunque è aperta a singhiozzo, e adesso che il progetto mongolfiera è, come prevedibile, fallito, era fallito da tempo, non si sa bene come mai continuassero a mantenere questa struttura, anzi si capisce benissimo dal mio punto di vista, continuavano a mantenerla perché dava un senso all'occupazione di quello spazio pubblico, e adesso sono stati obbligati in qualche modo a restituirlo, ma lo restituiscono affidandolo a mani tanto per bene che si occupano di progetti di inclusione, ma al tempo stesso lo chiudono la sera e lo tengono costantemente sotto controllo. Ecco, in quest'area molti anni fa c'era tutti i sabati mattina altro che il souk, c'era veramente un mercato orientale a cielo aperto con disponibilità di ogni tipo di merce, da quello che puoi mangiare a quello che puoi utilizzare per altro, e la polizia faceva una bella fatica a starci intorno. Quindi smantellare tutto questo ha significato poi chiudere, metterci la mongolfiera, e adesso affidarla nelle mani di queste fondazioni, visto che la gran parte del lavoro di cacciata degli ultimi è già stata effettuata. Credo che, come dire, siamo nella fase B, quando ormai i poveri sono pochi e possono essere annullati più facilmente.
Nel protocollo di intesa con la città, tra l'altro, si fa riferimento proprio all'inizio del millennio, quando si istituì questo spazio del giardino, e l'ente che costituì il giardino e anche dunque la cancellata fu di Gate, agenzia territoriale votata alla governance di Porta Palazzo. Beh, nelle stesse parole di Compagnia di San Paolo, l'abbiamo detto altre volte, la Fondazione di Comunità dovrebbe essere un nuovo strumento aggiornato per svolgere in parte le funzioni che svolgeva di Gate. Però da un punto di vista più ampio vorrei fare questa riflessione. Alla fine, a che cosa serve la Fondazione di Comunità, o ancora meglio, a cosa serve questo progetto sul giardino? Se lo guardiamo in una prospettiva più ampia, a me sembra che sia l'affidamento a un ente del terzo settore, un ente di diritto privato, di funzioni pubbliche. In fondo il giardino è pubblico, il giardino, se il comune avesse le risorse o se volesse spenderle, potrebbe gestirlo attraverso un controllo pubblico, e invece affida lo spazio pubblico a un ente terzo. E questa sostanzialmente è una prassi perfettamente integrata nel sistema economico vigente: l'esternalizzazione di funzioni pubbliche a enti privati che in questo caso si presentano come benevolenti, inclusivi. Ma facendo un passo indietro e parlando del balloon, In fondo cosa è successo nel 2014? La giunta Fassino, quindi del Partito Democratico, affidò la gestione del mercato e dello spazio pubblico del sabato di Borgodora a un ente privato, l'Associazione dei Commercianti del Balun. Ed è stata questa associazione, insieme ad altre forze sul territorio, che ha voluto l'allontanamento dei mercanti poveri di Canale Molassi. Allora, in generale, quello che mi sembra è che la costante e ricorrente strategia sia quella di affidare a enti privati, terzo settore, associazioni di commercianti, la gestione della strada. A volte a gestirlo ci sono entità razziste ed escludenti, come l'Associazione dei Commercianti del Balun, altre volte ci sono entità benevolenti, ma in realtà sono due volti delle stesse procedure governamentali, se posso esprimermi così.
Sì, mi sembra indubbio, e c'è bisogno d'altra parte di tener conto che quella parte di elettorato del Partito Democratico a cui piacciono le riqualificazioni escludenti, però ha l'animo tenero, no? Quindi ha bisogno che tutto questo sia in qualche modo ricoperto da questa retorica, in modo che se poi il senza tetto nella tendopoli allestita dal comune non ci va lo stesso, beh, allora è colpa sua, possiamo nuovamente additarlo. Le cose necessarie sono state fatte, le procedure di inclusione sono state messe in atto, mentre di fronte alla cacciata poliziesca, lo abbiamo visto quando questo è accaduto con i propri figli malmenati dalla polizia direttamente in piazza Albarello due settimane fa, ma anche di fronte alla signora che dormiva davanti alla fioriera, meglio allontanarla senza troppo clamore, meglio evitare le operazioni di carattere muscolare. E mentre The Gate era una struttura che, pur cercando a tutti i costi la mediazione, lavorava all'interno di un terreno di conflitto in parte reale e in parte temuto, e che quindi cercava in qualche modo di dividere il fronte degli oppressi per potersene, come dire, per poter allontanare la parte più refrattaria e i solidali che vi si affollavano intorno, oggi gli allontanamenti sono già stati effettuati e quindi serve altro. E io credo che questo altro siano appunto le fioriere e gli accordi. Adesso la vera domanda, il vero punto interrogativo da risolvere sarà capire che cosa succederà a marzo, quando ci sarà il bando e verrà fuori il nome di chi gestirà a questo punto il balloon, perché il fatto che non sia stato rinnovato in automatico il contratto interroga probabilmente sul fatto che la cordata adesso al governo vorrebbe piazzarci gente più vicina a loro, però potrebbe anche interrogare su uno stile che andrà esaminato con attenzione. Abbiamo già visto alcuni segnali un po' particolari da parte di questa nuova giunta in rapporto a quanto si muove in città. Mi sembra abbastanza evidente che lo russo vuole accreditare un'immagine più di sinistra di chi l'ha preceduto, o sbaglio?
Sì, faccio un breve riepilogo, perché noi ci eravamo sentiti a novembre, quando non sapevamo ancora, perché a fine novembre scadevano i primi due anni di concessione del balloon all'Associazione dei Commercianti. In automatico il Comune avrebbe dovuto rinnovarlo per tre anni, non lo ha fatto, ha prorogato la gestione all'Associazione dei Commercianti fino al 31 marzo 2022. In questo lasso di tempo dovrebbe uscire un nuovo bando e dovrebbe essere assegnato il balloon all'entità che vincerà questo nuovo bando. Ora, si ripresenterà l'Associazione Commercianti del Balloon e vincerà di nuovo? Non lo so, bisognerebbe chiedersi per quale motivo il prolungamento, che avrebbe dovuto essere automatico a novembre, non è stato reso tale. Si presenterà dunque un'associazione, come dicevi tu, più vicina alla linea politica del Comune, e di fatto si cambierà il governo del Balloon? Dal mio punto di vista poco cambia, nel momento in cui è di nuovo un bando emanato dal comune a decidere quale sia il gestore privato del mercato. Non ci dimentichiamo che questa procedura è recente rispetto alla storia della città. È dal 2014 che si gestisce il balloon tramite bando. Prima non era così e fu la giunta Fassino, lo stesso colore politico dell'attuale, a privatizzare la gestione del mercato. Dunque possono anche eliminare dalla gestione del sabato l'associazione dei commercianti, possiamo anche non avere le guardie che ben conosciamo per la strada. In realtà essi sono soltanto degli epifenomeni, dei sintomi di un problema più profondo, e non vedo come, giustamente lo dicevi anche tu, questa amministrazione possa voler cambiare veramente la gestione dello spazio pubblico. Ovvero eliminare la presenza di un bando dell'affidamento a terzi del mercato. Dunque poco cambierà in ogni caso, credo.
No, questo con ogni probabilità sarà così, anche perché conoscendo le associazioni vicine al Partito Democratico che potrebbero prendere il posto delle guardie fasciste che attualmente si occupano, fra virgolette, di ordine pubblico all'interno del balloon, come dire, sono più preoccupata di prima, no? se dovessi dirla tutta. Però mi interessa anche la narrazione che viene fatta di questi processi, e quindi può essere interessante capire se tenteranno di darne una narrazione diversa rispetto a quella precedente. Lo capiremo per strada quando si delineeranno meglio le linee guida intorno alla quale verrà fatto anche lo stesso appalto, insomma. Negli appalti ci sono delle procedure, ci sono indicate delle linee guida alle quali viene chiesto a chi vi partecipa e poi gestirà, se vince l'appalto, come muoversi, e quindi sarà interessante capire tutto questo quando, penso fra non molto, questo bando uscirà e si capirà chi vi partecipa e poi chi lo vincerà, ovviamente, eccetera eccetera. Quindi, sebbene sostanzialmente non si può immaginare in nessun modo un'inversione di tendenza che richiederebbe ben altro, però è comunque interessante capire in che modo si modifichi la narrazione pubblica, perché anche questa fa parte del processo che serve a costruire il percorso politico, insomma, le modalità identificative. Io credo che sia significativo il fatto che sempre ieri Lo Russo, dopo gli avvenimenti che ci sono stati in Barriera di Milano, ossia in realtà nulla, perché se avesse vinto lo scudetto la Juventus, o se l'Italia avesse vinto la Coppa del Mondo, altro che Aurora, sarebbe scoppiato il pandemonio in tutta la città e la polizia se ne sarebbe stata ben ben lontana, nonostante, come dire, le cose che siamo abituati a vedere accadere durante tutte queste feste. È bastato che a festeggiare fosse la comunità senegalese, perché la squadra di calcio aveva vinto la Coppa d'Africa, che subito la polizia è intervenuta, è volato qualche calcio contro la portiera ed è scoppiato il caso. Ed è interessante come Lo Russo attacchi le destre all'opposizione, schierandosi a fianco delle forze dell'ordine, ma contemporaneamente rifiutandosi di far considerare Torino come una specie di banlieue fuori controllo. E quindi in qualche modo ribalta un'immagine ormai consolidata rispetto ad alcune zone. Qui non siamo più ad Aurora, siamo a Barriera di Milano. Io credo che dal punto di vista fisico non cambierà niente, stanno moltiplicando i controlli in tutte alcune zone di Barriera, in particolare lungo Corso Palermo, oramai da settimane, moltiplicando le retate, eccetera eccetera. Però dal punto di vista della narrazione del comune le cose si stanno leggermente spostando. Tu come la vedi?
Sì, ovviamente nulla di nuovo sotto il sole. Questo spostamento è uno spostamento così simbolico che abbiamo già visto con la città possibile, ovvero lo sgombero di Lungo Astorga Lazio, o penso anche a Ex Moi, un'opportunità di inclusione, il progetto di Compagnia di San Paolo che ha previsto lo sgombero delle palazzine e la lacerazione dei rapporti sociali con offerte di lavoro e di casa risibili agli abitanti dell'Ex Moi. È una stagione fondata su una latente ipocrisia benevolente che deve legittimare una gestione violenta della povertà e della marginalità. Sicuramente una stagione più raffinata di quanto sia stata quella Appendino, piuttosto maldestra e violenta, ma negli effetti ultimi non sarà, temo, meno sanguinosa, soltanto più ambigua, e quindi gli strumenti della critica dovranno essere altrettanto acuti, proprio a smontare l'ipocrisia dei ben pensanti.
Indubbiamente, questo credo che sia uno dei noccioli della faccenda, cercare di capire per poter restituire oggi a chi ci ascolta, ma in generale a chiunque sia interessato, un quadro degli eventi, il senso degli eventi e di quanto si sta muovendo, in cui sono tanti piccoli tasselli che contribuiscono a creare questo quadro. Io direi che, se non hai altro da aggiungere, ci possiamo salutare.
No, ti auguro una buona giornata.
Anche a te, ciao, alla prossima.
Ciao.